Oggi si accende il canale podcast di redlive.it. Ti racconteremo di auto, moto e bici in maniera approfondita e con il nostro punto di vista che è tecnico, alla Red, insomma. Io sono Marco Selvetti, ho seguito per 3 anni la MotoGP come inviato dai box di Sky e oggi ti propongo una lettura di quanto capitato nell'ultima gara, quella della Thailandia. La Thailandia di fatto ha incoronato il suo primo re, che è Marc Márquez. Marc Márquez che è leader del campionato, che ha in Andrea Dovizioso in questo momento, e speriamo ancora il più possibile, l'unico vero avversario dopo l'infortunio e la serie di cadute che hanno portato un po' fuori dai giochi Jorge Lorenzo, compagno di squadra in Ducati di Andrea Dovizioso, e Valentino Rossi, terzo in campionato, che però dall'ultima gara del Sachsenring non è più riuscito a portare la sua Yamaha sul gradino più alto del podio. Andiamo per ordine. Il weekend di gara è stato caratterizzato da una serie di prove, quindi dalla FP1, le prove libere, la FP1 fino alla FP4, che ha visto partire subito tutti i piloti molto bene, però insomma rispetto alle aspettative chi ha avuto un po' più difficoltà soprattutto poi nella FP3 è stato proprio Marc Márquez, che ha dovuto fare quel passaggio obbligatorio in Q1, che è una sessione di qualifiche che ti dà accesso alle Q2, dove viene definita la prima parte della griglia dove sono presenti i primi 12 piloti. Gara quindi apparentemente in salita, ma che ci racconta di un Marc Márquez che è sempre più consapevole del fatto che per arrivare in forma al 100% alla gara sia necessario prepararla già dal primo turno di prove libere, conoscendo quindi il comportamento delle gomme e il consumo. E qui, ci piace dirlo, ha preso spunto proprio dall'esperienza di Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso, metodico fin dal primo secondo, l'accensione del semaforo verde delle prove del venerdì mattina, porta alla domenica la moto nelle condizioni migliori per poterla affrontare e arrivare in fondo senza avere un consumo di gomme eccessivo. Quindi FP4, sessione decisiva per capire il consumo delle gomme, FP4 che vede davanti Andrea Dovizioso, Marc Márquez e Valentino Rossi. Citiamo questo terzetto perché, assieme poi alla presenza di Maverick Viñales in quarta posizione, rimette in discussione quello di cui avevamo discusso, avevamo discusso proprio pre-gara. Yamaha sembra essere tornata, le condizioni più difficili, una pista che non piace ai piloti Yamaha, temperature altissime che dovrebbero in qualche modo penalizzare proprio la moto giapponese in blu, in realtà vede entrambi i piloti molto avanti, molto positivo. Certo è che non si deve subito cantare vittoria. Il lavoro fatto nell'arco del weekend, cioè ripiazzare i pesi della moto, quindi ribilanciarla completamente, dà a entrambi i piloti dei riscontri molto buoni. Entriamo nel vivo delle qualifiche. Marc Márquez passa dalla Q1 e arriva in Q2 e nelle Q2 fa l'ennesimo capolavoro. Ma più che stupire la performance di Marc Márquez, che riesce a strappare un tempo straordinario, 1:30.088, fa gridare al super show, allo spettacolo, il risultato di Valentino Rossi, attardato di soli 11 millesimi. Quindi si compone una griglia di partenza straordinaria. Marc Márquez, Honda, Valentino Rossi, Yamaha, Andrea Dovizioso, terzo, prima fila completata. In seconda fila, Maverick Viñales, Yamaha, Carl Crutchlow, Honda, Andrea Iannone, Suzuki. Quindi un bel mix di marchi nelle prime due file. In terza fila, Dani Pedrosa, che era stato il migliore in assoluto dei test che c'erano stati, poi Johan Zarco, Danilo Petrucci e poi Jack Miller, Rins e Bautista. Bel mix che preannuncia una gara esagerata. Gara della domenica che racconta di un ritorno in grandissimo stile delle Yamaha, Marc Márquez e Dovizioso che si destreggiano e fanno veramente una gara fighissima. Nell'ordine, si parte a cannone, sono ben 26 i giri di gara e questa è ormai una regola scritta, tantissimi giri. E quello che piace è che dopo i primi 3 giri, Marc Márquez, Rossi e Dovizioso sono attaccati, ma a 22 giri dalla fine Rossi è addirittura davanti. Equilibrio della moto che funziona, riesce a tenere un passo tale che Marquez e Dovizioso non hanno la capacità di sorpassarlo, almeno fino a quando non mancano 16 giri. Per la stessa missione del pilota italiano Dovizioso e di Marc Marquez spagnolo, avevano oggettivamente molte molte difficoltà a sorpassarlo. Questo strappo iniziale, che ci ha ricordato un po' quello che faceva Jorge Lorenzo quando ancora non aveva il setting perfetto della moto, ci fa vedere un Valentino Rossi che ha bisogno di un riscatto. Riesce quindi a stare avanti un po' di giri, 6 giri non sono tantissimi, ma servono probabilmente anche un po' all'orgoglio personale. A questo punto ripassano davanti Dovizioso e Marquez. Dovizioso deve stare davanti per avere aria fresca, che non rinfreschi soltanto il motore, ma che permetta alle gomme di non scaldarci eccessivamente e quindi non arrivare a fine gara. Alle spalle di questi tre piloti ci sono un gruppetto nutrito composto da Vignales, Crutchlow, arriva Rins, arriva ovviamente Pedrosa, che anche lui è lì vicino con un buon passo gara, e questo significa che il gruppetto si sta compattando. È un momento apparentemente di stasi, non ci sono picchi di prestazioni, non ci sono tempi sul giro straordinari, la realtà è che tutti stanno giustamente conservando le gomme per il finale di gara. È una novità? No, non è una novità. Tantissimi piloti anche in passato lavoravano nell'ottica di portare al termine della loro vita le gomme per avere un finale in cui conoscessero esattamente il comportamento della moto a serbatoio ormai vuoto e arrivare pronti alle ultime e agli ultimi eventuali sorpassi. A 8 giri dalla fine, Dani Pedrosa, curva a sinistra, entra molto aggressivo, gli si chiude l'avantreno, la ruota anteriore, la gomma anteriore non ce la fa a reggere il carico e quindi scappa nelle vie di fuga. È un circuito che secondo molti ha un grip molto alto, nonostante la temperatura dell'asfalto nella giornata proprio di domenica avesse raggiunto i 59 gradi. Cosa succede? Ormai siamo alle battute conclusive, a 6 giri dalla fine, lo strappo che si è formato tra Andrea Dovizioso, Marc Marquez nei confronti di Valentino Rossi si fa più evidente, si separano, probabilmente, anzi senza ombra di dubbio, Valentino, il suo peso, la sua altezza, come dichiara poi lui a fine gara, fa sì che il carico sulla ruota posteriore sia tale che si riduca il grip. È il momento più bello della gara vera e propria, il gruppetto si ricompatta, arriva anche Vignales, un po' più vicino e anche Crutchlow, e anche Zarco, Alex Rins, insomma ritornano avanti tutti i vari piloti, anche perché in questa fase iniziano i veri sorpassi. Nell'arco di 2 giri assistiamo a ben 6 sorpassi tra il botta e risposta di Andrea Dovizioso, che ogni volta che Marquez gli si rifà sotto incrocia le traiettorie e si ripiazza davanti, e questo è il momento più caldo di tutta la gara, che ci riporta a quelle che sono state anche le gare precedenti in cui Andrea Dovizioso e Marc Marquez hanno fatto il vero show. Mancano dei protagonisti illustri, lo ricordiamo, Valentino Rossi perché ha meno grip, Jorge Lorenzo perché è infortunato, perché si è rinfortunato qui nella gara in Thailandia, e di conseguenza tocca a loro due raccontarci queste ultime battute. Incredibile l'ingresso alla curva 5 di Marc Marquez, moto di traverso, chiude la traiettoria e lì si ha la percezione che Dovizioso non abbia più la capacità di rispondere immediatamente, rialza leggermente la moto benché Marc Marquez sia leggermente più esterno di traiettoria e quindi si infila dietro di lui. Segnalo però che riguardando l'ultimo sorpasso, quello che poi vede nell'ultima battuta dell'ultima curva, davanti Marquez, sulla sua destra si piazza Andrea Dovizioso che tenta l'incrocio di traiettoria con le due moto di traverso, il tentativo era stato fatto anche al giro precedente e aveva dato ragione ad Andrea Dovizioso. Così non è nell'ultimo passaggio, dove Marc Marquez, che impara sempre, fa grande esperienza e tesoro di quello che vede fare dagli altri piloti, in particolare Andrea Dovizioso è il suo obiettivo e imparare da lui, l'incrocio di traiettorie dà ragione proprio al pilota spagnolo, che vince per 1 decimo e 15 millesimi. Andrea Dovizioso è un secondo felice, nel senso che rispetto a quello che è successo in precedenza, sapere di essere arrivato secondo in questa gara che lui reputava forse una delle più difficili, quella che potrebbe essere l'Australia, portare a casa un ritardo così ridotto sul traguardo gli fa onore ed è contento. terzo è Maverick Viñales, vicinissimo, a un secondo e mezzo, ma perché ha sbagliato l'ultima curva, c'è Valentino Rossi. E poi nell'ordine, Johann Zarco, Alex Rins sesto, settimo Carl Crutchlow, ottavo Alvaro Bautista, nono Danilo Petrucci e decimo Jack Miller. Insomma, un bel gruppo compatto. La riflessione che si può fare in questo momento è che, nonostante tutto, il campionato possa essere ancora un pochino aperto. Certo, la differenza di punti tra i due piloti è tanta. Marquez 271, Dovizioso 194, 77 punti. Mancano 4 gare, le 3 del Far East, Giappone, Australia, Malesia e poi Valencia. In molti pensano che ci possa essere la grande festa di Honda già in Giappone. Noi, francamente, speriamo di no. Chiudo con la MotoGP facendo una riflessione che riguarda sostanzialmente Valentino Rossi e Maverick Viñales, che sono i due piloti che sono mancati a livello di punti, di presenza. Mancano le vittorie a Yamaha troppo tempo. E che non dobbiamo pensare o sperare che sia tutto risolto, soprattutto perché due piloti così hanno fame di vittoria. Loro non si possono accontentare, e lo sanno benissimo, di un terzo e di un quarto posto. Che questa gara della Thailandia possa essere in qualche modo un punto di partenza, speriamo non troppo in salita, per ritrovare la giusta competitività, questo sì. Però attenzione, ricordiamocelo, adesso arrivano altre gare in cui, soprattutto pensando alla passata stagione, Honda e Ducati hanno fatto la voce grossa. Moto2, weekend strepitoso, soprattutto per i piloti italiani. Partiamo dalle qualifiche, Baldassarri davanti a tutti. Lorenzo Baldassarri è uno che sul giro secco è veramente in forma e ha ritrovato la giusta competitività. Al suo fianco ci sono Alex Marquez e Luca Marini, il secondo alfiere del Team Sky, poi in seconda fila Mattia Pasini in quarta posizione, Miguel Oliveira, che è il concorrente più diretto di Francesco Bagnaia, in sesta posizione. Il weekend è uno di quelli importanti per la stagione, perché Francesco Bagnaia, detto Pecco, ormai ha capito come portare a termine le gare nel modo migliore, poteva fare una gara magari a mezzo gas, sapendo il discreto vantaggio di punti che ha nei confronti di Miguel Oliveira, invece ha fatto il numero uno. A dimostrazione che il passaggio l'anno prossimo in MotoGP è un passaggio maturo. Con un vantaggio di un secondo e mezzo mette dietro Luca Marini, che fa da alfiere al compagno di squadra, quindi rosicchia punti importanti, a Miguel Oliveira. Miguel Oliveira chiude in terza posizione, ma è soprattutto la conferma di questo team che sta andando davvero per il verso giusto, che è la cosa più importante. Peccato che nonostante la ottima gara di questi due piloti italiani, altri italiani siano un po' dietro le quinte, ma dal punto di vista del campionato, che è questa la cosa che ci preme di più in questo momento, Pecco Bagnaia è in testa con 259 punti, 28 punti di vantaggio su Miguel Oliveira, e si sta iniziando a vedere all'orizzonte un altro titolo con un altro pilota italiano nella Moto2. L'anno scorso Franco Morbidelli era stato fortissimo, il team VDS, poi il passaggio in MotoGP, e la cosa interessante è che sta succedendo più o meno la stessa cosa. Cioè passa di diritto, è la cosa più importante, nella categoria superiore, il pilota che vince il mondiale. E adesso ci sono 4 gare, anche nel caso di Pecco Bagnaia, in cui lui si può permettere di gestire nel modo migliore la gara. Vi dico la verità, in questi anni che ho avuto modo di conoscere di persona Pecco, Francesco Bagnaia, è un pilota che in realtà non si accontenta. Per lui il weekend perfetto è primo dall'FP1 al warm-up della mattina fino alla gara della domenica. Quindi c'è da ipotizzare che anche le prossime gare lui le affronterà, come sono tutti i grandi campioni, con lo spirito del grande vincente e poi vincitore, perché così lui riuscirà a portare a casa anche un risultato che lo soddisfi, soprattutto dal punto di vista dell'umore e non soltanto del risultato. Chiudo con la Moto3, che secondo me ha un sapore dolce amaro, e vi spiego perché. Il desiderio di vedere Marco Bezzecchi non soltanto leader della qualifica davanti a Masià e Masacchi in prima fila, e poi una seconda fila bella con Tony Arbolino, Nicolò Antonelli quinto, sesto Binder, e poi settimo, ottavo e nono Bulega, Bastianini e Di Giannantonio, con in decima posizione Lorenzo Dalla Porta, ci porta poi a una gara della domenica dove, ahimè, all'ultimo giro è successo quello che non vorremmo mai vedere. Da un certo punto di vista siamo felicissimi perché abbiamo un podio completamente italiano. Ricordo il podio di Assen di un paio di anni fa, sempre con Pecco Bagnaia, con Bastianini, insomma con i nostri ragazzi che mi facevano pensare a un futuro in MotoGP. Li vedevo ancora con i visi da ragazzini e ritrovo oggi un podio di italiani che mi fa davvero felice. Fabio Di Giannantonio, che l'anno prossimo passerà in Moto2, è stato figo al punto giusto, una volta tanto un po' più calcolatore, razionale, però ha saputo, ovviamente, anche considerato che anche lui è un altro di quei piloti grandi su una moto troppo piccola che è la Moto3, sul gradino più alto del podio, al suo fianco Lorenzo Dalla Porta, e con piacere, ma grande piacere, Dennis Foggia del Team Sky Racing Team VR46, che è lì a chiudere il podio. Purtroppo Bezzecchi cade perché è letteralmente falciato da Enea Bastianini, che per evitare il compagno di squadra Dalla Porta fa una staccata al limite e gli si chiude l'avantreno. Curva a destra, scappa via l'avantreno e lo falcia. Il Bez è un figo anche nel dopogara, cioè ha saputo accettare le scuse di Bastianini, sappiamo benissimo che quando si è in gara magari si esagera, ha saputo mandar giù, almeno pensiamo, il boccone amaro di questo zero pesantissimo a livello di campionato, che lo fa arretrare di 26 punti rispetto a Jorge Martin, che in questo momento è leader. Jorge Martin davanti, ci sono ancora 4 gare. Jorge Martin, che era in una gara non adatta per lui per il problema alla mano sinistra, cioè quella della frizione, ha portato a casa i punti giusti. Marco Bezzecchi porta a casa un altro zero, perché era caduto anche a San Marino, e lo ricordiamo, anche lì era lì per vincere la gara ed è andata come è andata. Chapeau a Fabio Di Giannantonio, che zitto zitto sta recuperando un'altra volta punti in campionato, ma la cosa che ci fa ancora più piacere è che dopo la gara della Repubblica Ceca è di nuovo sul gradino più alto del podio, lui che quest'anno ha faticato davvero tanto. Quindi, bel weekend, la Thailandia all'inizio sembrava un po' un incubo per tutti, in realtà ha dato a tutti grandi soddisfazioni. Io penso che lo spettacolo non sia mancato in nessuna delle 3 categorie, adesso una settimana di break e poi ci tuffiamo col, viene definito il triplete, Giappone, Australia e Malesia, dove speriamo che Marc Marquez non faccia il vuoto alle sue spalle e che rimanga ancora un po' in sospeso il titolo, come è successo l'anno scorso a Valencia, quando poi, vabbè, voglio dire che la matematica non dava ragione, ma doveva proprio esplodere una bomba atomica in circuito. E poi che anche in Moto2 e Moto3 ci facciano ancora vedere un bel po' di cose. Ti ricordo che tutti i nostri canali sono raggiungibili comunque dal sito www.red-live.it, in cui puoi trovare tutti gli approfondimenti, le nostre prove di auto, di moto e di bici e le fighissime comparative che facciamo, le classifiche e le news più importanti del momento. Imperdibile naturalmente anche il canale di YouTube con tanti video e playlist. Se vuoi continuare ad ascoltarci, ricordati di iscriverti ai nostri podcast sulla tua piattaforma preferita. Alla prossima! Ciao da Marco Selvetti e dalla MotoGP in questo caso. Ciao!